Allora, vi stavo parlando delle deleghe accessorie e qua vi devo aprire due finestre e vi prego voi di aprire il cervello, che è questo tutto. La Corte Costituzionale non è mai riuscita a colpire una legge di delega che fosse viziata in questo elemento. Le deleghe colpite sono sempre deleghe senza oggetto o con tempo non definito o non di rivolte al governo, cioè forme molto anomale di delega. Ma sui principi dei sei direttivi la Corte ha sempre avuto difficoltà a dire sono troppo pochi i principi o sono pochi i principi. Anzi, ha detto che i principi non sono mai troppi, nel senso che il Parlamento misura esattamente quanto potere vuole conferire al governo. Ha sempre detto io posso sindacare gli atti quando sono visibilmente privi di principi e criteri direttivi, ma ha anche detto quando c'è una delega nel coordinamento normativo è ovvio che il principio che criterio direttivo è implicito nel concetto di coordinamento. Vedete che ha un po' di difficoltà a maneggiare questa categoria. Ha stabilito però un canone che è un po' serpeggia nella giurisprudenza, ma gli occhi acuti lo vedono, che dice questo. Meno sono forti e specifiche le indicazioni dei principi contenuti nella legge di delega, meno può il governo innovare all'ordinamento giuridico. Vedete che l'idea di coordinamento normativo è quasi implicita in questo ragionamento, che può essere esposto in questo principio. La capacità di innovare sul piano della legislazione spetta al Parlamento. Per cui se il Parlamento vuole aprire porte nuove, vuole introdurre principi nuovi, li deve dire nella legge di delega. Se il Parlamento non li dice nella legge di delega, vuol dire che il governo può poco fare col decreto legislativo. Può cambiare singoli meccanismi, ma non può cambiare le disposizioni, le norme di principio, cioè le linee portanti del sistema normativo di settore. Non è che sia un criterio ortogonale traducibile in formule matematiche, è un criterio di comprensione del sistema, per cui da dove il Parlamento delega il governo senza indicare nuovi principi vuol dire che il governo è tenuto a rispettare i vecchi principi e la sua legislazione delegata sarà una legislazione delegata interstiziale che non potrà modificare granché del quadro normativo. Presa che è una questione di discussione ovviamente. Però l'idea è abbastanza precisa. Solo il legislatore parlamentare può cambiare le grandi linee della legislazione. Per esempio, se il governo avesse avuto una delega di riforma dell'ordinamento giudiziario senza nuovi principi, non avrebbe potuto e non potrebbe cambiare i vecchi principi, dovrebbe restare all'interno di quello che è dato dalla legislazione. Potrebbe andare col cacciavite a modificare qualche congegno, a ritararlo, ma non potrebbe cambiare le strutture portanti dell'attuale ordinamento giudiziario. Lo può fare oggi perché la delega introduce nuovi principi e lo può fare nell'ambito di quei principi. Dove la legge del Parlamento apre la finestra a un nuovo indirizzo legislativo, il governo può seguirlo con delle disposizioni attuative e anche di completamento del quadro, ma deve essere la legge di delega a aprire queste finestre, se no le finestre sono chiuse e il governo può muoversi soltanto dentro della stanza chiusa da lontano. Ma so, così. Per cui dove la disposizione accessoria dice il governo incaricato del coordinamento normativo, quello che può fare il governo è semplicemente regolare i singoli congegni, ma non può permettersi il lusso di andare a modificare le strutture portanti del sistema. Questa delega finale al coordinamento è quella che dà luogo a una figura particolare, di cui adesso vorrei parlarvi rapidamente, che è chiamata il testo unico. Gli operatori del diritto sanno che cos'è un testo unico, perché è la cosa con cui Dolan ha a che fare spessissimo, testo unico. Il testo unico è un'espressione estremamente sdrucciolevole, pericolosa e infida, perché col termine testo unico si denotano due cose completamente diverse. Per questo, per favore, aprite il cervello. Si dice in dottrina che i testi unici sono di due tipi. Sono quelli ricognitivi, ricognitivi, e quelli innovativi. Che differenza c'è? Fondamentale. Fondamentale. I testi unici innovativi sono fonti del diritto, sono atti con forza di legge, sono decreti legislativi, ossia atti con forza di legge, ossia fonti di produzione. Usate questi schemi, abituati ad invertirli e pensate sempre che ogni volta che si passa di piano uno deve sapere che cos'è l'elemento di definizione che fa scattare di piano. Quali sono le fonti di produzione che si qualificano nella subcategoria degli atti con forza di legge? Sono le fonti qualificate dalla legge formale. E uno di questi qua. Che cos'è il decreto legislativo? Che è quell'atto con forza di legge che è delegato al governo del Parlamento. Per cui alcuni decreti legislativi si chiamano testi unici. Perché? Perché sono frutto di questo coordinamento normativo, di questa delega accessoria. Okay? Il Parlamento fa la riforma, delega il governo a fare il coordinamento legislativo, il governo emana un decreto legislativo che compare in gazzetta ufficiale con il nome decreto legislativo, e nel titolo ci sarà scritto testo unico delle norme che riguardano quello che riguarda gli enti locali, la pubblica sicurezza, l'ordinamento giudiziario. Tutt'altra cosa sono i testi unici ricognitivi, i quali non sono atti con forza di legge, non sono fonti atto, ma sono fonti di cognizione. Ricordate lo schema che avevo fatto inverso? Fonti di cognizione di produzione, e poi tra le fonti di cognizione dice attenzione, queste non sono fonti del diritto, ma sono fonti attraverso cui si conosce il diritto. Sono strumenti, la gazzetta ufficiale, il bollettino ufficiale, eccetera, le fonti private, i codici che si usano a vari usi, che si comprano in libreria, una di queste fonti si chiama testo unico. E di chi le fa? Ma di solito le fa il ministro, la sua struttura amministrativa. Perché? Perché per esempio in materia postale ci sono norme le più varie, le misure francobolli, il peso, la busta, la prioritaria, i baffi dello sportellista e così via, tutto deve essere regolato da varie norme. E siccome le norme si succedono con un certo disordine, a un certo punto lo sportellista tra i baffi dice ma io che cosa devo applicare? Qua devo chiedere la carta d'identità o le devo chiedere la carta d'identità? La delega per ritirare dalla comandata, a chi la faccio firmare? Come deve essere fatto il documento che mi faccio firmare? Questo viene a un certo punto omogeneizzato e il direttore del ministero, cioè un funzionario, dice benissimo, allora adesso ti dico quali sono le regole da rispettare. Il manuale d'uso della raccomandata. E ti faccio un testo unico, che è un libricino ovviamente non pubblicato da nessuna parte, che viene consegnato alla struttura amministrativa e che serve per collegare il vertice della piramide, il ministro, ai vari sportellisti con e senza baffi. Okay? È esattamente il manuale d'uso consegnato alla stessa funzione del manuale di Microsoft per far funzionare Windows o Word. Stessa cosa. Lo sportellista smette di preoccuparsi da cercare le norme regolamentari, il decreto ministeriale, la legge, il decreto legge, apre il manuale d'uso, la pagina raccomandata, legge, deve essere la delega firmata dal delegante, con un documento del delegato, e applica. Questa non è la fonte di produzione, è solamente una fonte per lui di cognizione. Sarebbe per semplificare la vita. E lo può fare il ministro, come può fare anche il direttore del ramo amministrativo. Semplicemente una fornitura di materiale omogenizzato per semplificare la ricerca e la norma da applicare. La cosa confonde per questo motivo. Se voi andate allo sportello e lo sportellista vi dice mi dia la capacità, guardate che mi sfuggi. C'è la legge sulla certificazione che mi dice che io posso certificare che sono io. Non so se si significa così. Pronto. Lo sportellista li guarda e dice, a me che me ne frega. A me il ministro mi dice di chiederle. E quindi gliela chiedo. Voi tecnicamente potreste anche fare un ricorso al TAR, al TAR portare la legge sulla autocertificazione, l'avvocato dell'amministrazione porterebbe il testo unico e il giudice direbbe ma che cos'è questo difetto? Il testo unico? Di mera cognizione? E a me che cosa me ne frega? Sono mica dipendente del ministro. Poi le chiedi, io applico la legge, non quello che dice il ministro e i suoi sottoposti essere la legge. Capite? È una bella differenza. Ma il povero Cristo che sta allo sportello della posta non può permettersi di dire al ministro che me ne frega del suo documento. Lui deve applicare perché c'è un potere di gerarchia. È il ministro che gli ordina di comportarsi così. È un ordine di servizio interno, è come se fosse un ordine di servizio per il sottoposto, capite? Ma non è la fonte del diritto. E di conseguenza di fronte a un giudice, il giudice la fa a pezzettini e risparge di fatto il giro per l'aula. Perché non è tenuto, non essendo fonte di diritto. Non appartiene né niura che novit curia, non appartiene al diritto oggettivo che il giudice conosce e applica. È una possibile interpretazione data dal ministro. Potrà anche essere suggestiva, ma probabilmente potrà anche essere sbagliata. Quindi il giudice e i privati non sono vincolati a questa informazione. Tutto diverso è questo testo unico, ovviamente. Perché questo testo unico è un atto normativo. Se il governo su delega emana un decreto legislativo in cui dice che quella è la norma vigente, quella è la norma vigente, perché quella è la fonte del diritto. E il giudice non può disapplicarla, perché è una fonte di diritto con forza di legge. Bella differenza, all'interno di un'unica categoria, che è una categoria che ovviamente induce parecchio in errore. È chiaro? Vi devo credere? Bene. Adesso abbiamo ancora alcuni problemi da affrontare interessanti. Primo. La trasformazione della delega nella prassi. Sì? Però sono le orecchie, sono anche indietro. Ma il giudice lo prende come un fatto. Certo. Il giudice lo prende come un fatto, cioè lui accerta che il signor ministro ritiene che quella sia la norma da applicare. Ma non è vincolato da questo. No. Il sottoposto che si comporta secondo le direttive che viene con l'alto scarica in alto la responsabilità. Il sottoposto è contento di avere un testo unico perché scarica la sua responsabilità. Perché in realtà lui dovrebbe essere in grado, lui o chi risponde della sua struttura amministrativa, dovrebbe essere in grado di assumersi la responsabilità di individuare la norma da applicare. E se sbaglia, ha responsabilità disciplinare, è pagato per conoscere il merito anche lui. sono soggetti di applicazione del diritto, i soggetti di applicazione del diritto sono la pubblica amministrazione e i giudici. Allora la pubblica amministrazione è guidata in questo compito dalle direttive ministeriali. Se qualcuno di voi conosce qualcuno che lavora nella pubblica amministrazione, basta che gli domandi che cosa sono le circolari. E come sente la parola circolare si mette sull'attenti, perché per uno che si lavora nella pubblica amministrazione la circolare è più importante della Costituzione. Per il semplice fatto che la Costituzione non la vede mai. E ogni volta che c'è un problema è la struttura superiore gerarchica, il ministro, il direttore, il suo dirigente, eccetera, che fa la circolare di servizio in cui gli dice la norma sanitaria la deve interpretare in questo senso. Punto. E si assume le responsabilità di questa interpretazione. Questo unico non è diverso dalla circolare. Sì, è un'autorità emanante, ma un'autorità che è investita di poteri gerarchici nei confronti dei suoi sottoposti, ma questi poteri non escono dal palazzo in cui avviene questa scena, no? Allora, c'è un procedimento da seguire per fare un decreto legge, scusate, un decreto delegato. C'è un'iniziativa che si suppone sia presa da un ministro, il mai procolodato ministro della pubblica istruzione in carica, non è mai procolodato, chiunque sia ministro in carica, questo poi, fa una proposta di decreto delegato, nel senso che va in Consiglio dei Ministri con una bozza di decreto che come tutti gli atti del governo, questo lo devo spiegare. Tipicità degli atti. Che cosa fanno i giudici? Che atto fanno i giudici? Sentenza. E il legislatore cosa fa? Leggi. L'esecutivo fa decreti. Okay? Tutti gli atti dell'esecutivo tendenzialmente si chiamano decreti. Se poi c'è il decreto di nomina del sottoposto portaborse a qualche carica e lo fa il ministro, fa un decreto del ministro. Questi sono decreti tipici perché sono anche composti di legge, ma sono sempre decreti, decreto, legge, decreto, legislativo. Perché? Perché sono atti dell'esecutivo. Tutti gli atti dell'esecutivo devono essere motivati. In Italia le leggi non sono motivate, forse un giorno avremo tempo di parlare di questo problema, ma non ce la voglia. Tutti gli atti dell'esecutivo devono essere motivati. E quindi quando il signor Ministro presenta in Consiglio dei Ministri il decreto, la bozza di decreto delegato, ha una sua motivazione, vista l'articolo 76 della Costituzione, vista la legge di delega, e poi ci sono tre parole di motivazione e segue il testo. Il testo va alla fase deliberante del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri che deve votare quel testo e deliberarlo. Una volta deliberato, va alla fase dell'emanazione. E chi emana il decreto delegato? Il Presidente della Repubblica, esattamente come emana i decreti. Legge, alla fine, va in giù, in gazzetta ufficiale. Vedete, c'è sempre il caso. Dovrebbe controllarlo il Presidente della Repubblica in prima battuta e la Corte Costituzionale in caso di impugnazione. Il Presidente della Repubblica fa un controllo del decreto legislativo, ma come sempre è un decreto, un controllo molto esterno e abbastanza formale. Va a colpire episodi particolarmente vistosi e particolarmente preoccupanti. Lo fa, eh? Ci sono decreti legislativi che tornano indietro, ma io vi segnalo questo problema. Che il termine per la delega, il tempo, scatta dopo l'emanazione, cioè deve essere emanato in tempo utile il decreto legislativo. E di conseguenza il Presidente della Repubblica che blocca il decreto legislativo o fa saltare la delega. Questo si è posto all'inizio di questa legislatura perché questo governo aveva incominciato a fare decreti che venivano spediti per tutta la Repubblica in mattina e scadeva la sera. E il Presidente della Repubblica, un bel giorno, si è scocciato e gli ha risposto: carini, è l'ultima volta che io firmo questa cosa, tenete presente che io sono Presidente della Repubblica. E di conseguenza dovrei essere messo in tempo di valutare il decreto che io emano su mia responsabilità. E di conseguenza adesso c'è da prassi, c'è anche una norma da qualche parte, non ricordo il nome, per cui, ma c'è scritto sul manuale, qui c'è un minimo di spazio di rispetto, per cui una settimana, 10 giorni, mi pare che sia previsto 15 giorni prima della scadenza, il decreto del Presidente verrà presentato al Presidente della Repubblica, proprio per dargli il tempo di valutare e eventualmente fare le sue osservazioni, perché se fare le osservazioni è ovvio che il decreto torna in Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si riunisce almeno una volta alla settimana, per cui si riesce, oppure si può riunire in urgenza, si può comunque riuscire a riapprovare l'atto con le modifiche, portarlo subito alla Presidenza, che a questo punto lo emana e i tempi sono salvi. Questo procedimento ormai ha subito una interessante e molto istruttiva trasformazione, che è strettamente collegata alla riduzione di quella componente della legge di delega che sono i principi e i criteri direttivi. Che cosa accade? Accade che il Parlamento, da un lato, ha capito che non basta a garantire la sua partecipazione alla decisione il fatto di scrivere su un pezzo di carta alcune disposizioni di principio. Dall'altro spesso è in difficoltà a scrivere disposizioni di principio su una materia che non conosce tanto bene. E allora ha messo e giustificato come criterio direttivo la costituzione di un subprocedimento, per cui da venire il testo deliberato dal governo va in commissione parlamentare. La commissione parlamentare rimanda il suo parere, adesso vedremo che cosa significa, al Consiglio dei Ministri e solo dopo il Consiglio dei Ministri può andare all'emanazione. Io parlo di commissione parlamentare, ma questo è la normalità dei casi. Però ci possono essere commissioni apposite, costituite dal Parlamento, commissioni bicamerali, possono essere anche prescritti nel procedimento le acquisizioni di pareri di altri soggetti, le regioni, il Consiglio di Stato, altri soggetti, dipende dal tipo di interessi toccati da questo decreto legge. Cioè c'è la fase di subprocedimento, per cui quello che si chiama tecnicamente lo schema del decreto legislativo viaggia tramite alcuni organi, acquisisce i pareri di questi organi, dopodiché il governo può emanare, far emanare l'atto. Può anche essere che questo procedimento sia ripetuto più volte, e cioè che la seconda volta torni in commissione. Ossia che il Parlamento si riservi non soltanto di vedere il primo schema, ma anche la bozza definitiva, cioè controllare come il governo si è adeguato al parere dato dalla Commissione. E questo schema gira due volte tra i vari organi prima di essere emanato. Questo per esempio gioca molto nel rapporto di Stato-Regione. C'è un'importante questione che deve essere affrontata dal governo su delega, benissimo, allora gli dice la legge, tu prima senti le regioni, poi con il parere dato alle regioni vieni in commissione. Io ti dico cosa penso delle ambizioni delle regioni e ti do delle direttive. Tu rifai lo schema, torni alle regioni, senti se le regioni sono contente e poi mi vieni a riferire e io ti do il parere finale. Il tutto può costare mesi. Quindi vi devo spiegare che cosa significa il termine cruciale, parere. Dico cruciale perché è un termine che ricorre in tutto il diritto pubblico, lo studierete in modo particolare in diritto amministrativo. Si distinguono tre pareri. Facoltativo. obbligatorio e vincolante. La differenza è quasi percettibile, nel senso che è abbastanza logico. Maria sta uscendo, sta guardando la sua felpa e dice: bella, brutta, mamma, cosa ne pensi? Boh, non mi sembra granché, ma io non so che cosa. Parere facoltativo, non era tenuta a chiedere il parere. Lo ha chiesto per avere un consiglio, ma non ha particolare obblighi di seguire quel consiglio. Se il papà invece è molto preoccupato dell'altezza dei jeans, può dire, prima che Maria esca, dacci un'occhiata tu, a questo punto Maria deve chiedere un parere obbligatorio, nel senso che sarebbe un'infrazione del codice familiare se lei uscisse sbudellata senza chiedere prima il parere della mamma. La mamma la guarda e fa, ma senti, io cambierei camicia. Benissimo. Tu mi hai dato un parere, io l'ho acquisito, ma non sono tenuto a seguirlo. Nel senso che sono comunque libero di valutare l'opportunità dell'atto. Ho l'obbligo di sentire cosa ne pensi, però non è che questo mi impedisca di proseguire con la mia via. Mentre invece il parere vincolante è proprio un parere che deve seguire l'opinione di chi lo dà. Maria non può uscire se la mamma non approva. E questo vuol dire che il parere vincolante sposta il peso della decisione in una procedura che potremmo chiamare di collaborazione, per cui non è più il richiedente che decide, ma è chi esprime il parere a decidere. O insieme decidono insieme. Io non posso andare avanti finché non c'è un parere positivo. Perché vi spiego questa differenza tra i pareri? Perché è molto discusso che tipo di pareri siano questi che dà la Commissione parlamentare degli altri soggetti. Non sono pareri facoltativi, questo è chiaro, lo prevede la legge, per cui la cosa ha detto il governo che non segue il subprocedimento definito dalla legge di delega, lede la legge di delega perché non rispetta un criterio direttivo della legge di delega. È sicuramente un parere quantomeno obbligatorio. Ma è obbligatorio o vincolante? Il governo è tenuto a seguire quello che dice l'organo consultato o solo acquisire il parere e poi discostarsene? Quando si parla di parere obbligatorio nel diritto pubblico, si dice il parere obbligatorio è quel parere che va richiesto ma non va seguito necessariamente. L'obbligo che si pone però al soggetto che si è discosta è la motivazione. Per cui il governo che si discostasse da un parere obbligatorio lo può fare, ma dentro nella motivazione del decreto deve dire per quali motivi si è discostato. E quindi la motivazione diventerà di questo tipo: acquisito il parere della commissione transitale, ritenendo che l'osservazione transitale vada disattesa per queste ragioni, delibera. Quindi c'è un onere rafforzato di motivazione dell'atto, in cui il soggetto che chiede il parere, in questo caso il governo, deve spiegare innanzitutto che cosa è stato osservato, quali erano gli elementi di questo parere da cui lui si discosta. E poi perché si è discosta? Qual è il motivo per cui si è deciso di discostarsi? In assenza di questi due elementi, l'atto è invalido. È un obbligo rafforzato di motivazione. Non si ritiene che questi pareri siano pareri vincolanti per un principio che ormai voi conoscete. Quale sarà questo principio? Vedi. Per quale motivo non sarebbe tollerabile dire che questo parere è vincolante? Oddio, questo è il barone di Münchhausen che si tira su con i suoi capelli, cioè il decreto legislativo che abroga la legge di delega si mette in difficoltà. Non è questo. Sì, questo c'entra, ma una cosa un po' più specifica. Principio di tassatività degli atti composti di legge. La tassatività degli atti composti di legge significa che questo è un procedimento che non può essere cambiato. Se in questo procedimento io introduco il parere vincolante della Commissione, vuol dire che a decidere dei contenuti del decreto non è più il governo su delega, ma la Commissione. E avremo introdotto un procedimento legislativo anomalo. Un procedimento legislativo che non è né quello previsto della Commissione deliberante, legge formale con Commissione deliberante, né quello previsto della delega legislativa. Ma sarebbe un bastardo. La cosa è senso buono, è un bastardo. Nel senso che parte come delega, ma diventa un procedimento legislativo anomalo in sede decentrata. E questo romperebbe la tipicità degli atti e dei procedimenti. È chiaro però che questa prassi ha parecchio cambiato il gioco del decreto delegato. Ha spostato tutto il peso della partecipazione del governo e del Parlamento da quello che è previsto in Costituzione, cioè la legge di delega, i contenuti della legge di delega, preventivamente dati, a una partecipazione al procedimento decisionale. Ha cambiato l'uso, la logica anche dello strumento, ma ormai è diventata la prassi di ogni delega legislativa, salvo quelle proprio al coordinamento normativo finale. Tutte le deleghe legislative minimamente importanti hanno complicazioni procedurali di questo tipo, per cui sono anche deleghe che durano parecchie. Hanno dei tempi di produzione abbastanza lunghi, perché questi passaggi procedurali possono essere anche parecchio pesanti. Noi ci siamo? Anticipo il tema della lezione di domani, che dovrebbe essere il tema della lezione di oggi, ma una programmazione scorrevole, e che riguarda il rapporto che c'è tra la legge formale e gli atti composti di legge che abbiamo visto. Ho detto che gli atti composti di legge sono gli atti che possono abrogare le leggi. Quindi c'è sovrapposizione tra l'area coperta dagli atti composti di legge e l'area coperta dalle leggi formali. Ma questa sovrapposizione non è completa. Ossia, gli atti con forza di legge possono coprire un'area minore di quella attribuita alla legge formale. Questa area è data dalla cosiddetta riserva di legge formale. È un tema che non so perché generalmente i vostri colleghi trovano complicato, non so perché vi chiedono un sacco di delucidazioni sul manuale, ma è un tema anche piuttosto importante. Ossia, l'esistenza nel nostro ordinamento di meccanismi di riserva di atti. Questo è un effetto tipico della Costituzione rigida. La Costituzione rigida spacca quella che era una convinzione, e cioè che il Parlamento con legge potesse fare tutto. Questo è il principio di supremazia della legge che è tipica delle Costituzioni dell'Ottocento. Dicevo, lo Statuto del Bertino introduce la regola per cui il re in Parlamento può fare tutto. E non c'è altra fonte superiore alla legge ordinaria. L'esistenza invece di una Costituzione rigida ha comportato la frantumazione delle fonti primarie. La Costituzione ha creato gabbie qui dentro e ha ognuna di queste gabbie è oggetto di una riserva. Riserva diversamente articolata, ma diciamo pure che sono riserve che delimitano l'area della legislazione, spaccano la figura della legge, creano dei meccanismi, delle aree protette. Per fare certe cose non si può ricorrere solo alla legge, o non si può ricorrere al decreto legge, o bisogna ricorrere a particolari procedure. Ha complicato in sostanza il mondo delle fonti primarie. Allora, domani e dopodomani affronteremo questo problema, il problema delle riserve e della complicazione delle fonti.